Guarda che bella la natura, è monocromatica.
Ma come monocromatica? Ci sono tutti i colori dell'aereo.
Intendevo che ogni colore è monocromatico se stesso.
Bentornate e bentornati su Bestiacce, ragazze e ragazzi. Con voi i soliti animali totemici. Abbiamo qui Sime.
Ciao.
Bobo.
Ciaone.
E me medesima, Ayla. Oggi sono molto contenta perché faremo una puntata very bella.
Molto allegra, sì. Parlerà di un sacco di cose, un sacco di animaletti coloratissimi.
Sì!
Bene, sì, la puntata sui colori. Partiamo in tromba?
Partiamo in tromba.
Benone.
Tromba in party.
Anche. Ayla, dici.
Sì.
Pensa alla natura.
Ok.
Immergitici.
Mm.
Che colore pensi?
È il verde.
Oh, il verde, proprio qua ti volevo.
Che banale.
No, il verde sì, forse banale, ma è così bello che non è più banale.
È vero.
Cominciamo con la parte spiegone della puntata.
Arriva Sime con il suo pippone di un quarto d'ora per introdurvi al magico mondo dei colori.
Qualcuno doveva farlo oggi il pippone perché, ahimè, i colori, se vogliamo redeemerli, no, redeemerli non è una parola giusta, se vogliamo renderli al minimi termini è tutta roba di fisica. Boring.
Scarso.
Vabbè, cercheremo di fare in fretta, così poi parliamo delle cose colorate belle che ci piacciono. Il verde, il colore della natura è il verde. Perché? Perché il verde è il colore degli alberi.
Mm-hmm.
Degli alberi, dei vegetali, e il verde è il colore che li rende dei supereroi. Gli alberi hanno il mega superpotere di mangiare dal sole.
Wow.
Tolte piccole eccezioni,
di che poc,
le piante non devono mangiare altre cose perché lì basta il sole. Loro riescono a prendere l'energia del sole direttamente e trasformarla in zuccheri, aggiungendoci giusto un po' di acqua e anidride carbonica. Che, come tutti sanno, la dire carbonica, che ne è aiosa.
Esatto.
E questa cosa è possibile appunto grazie alla clorofilla, che è, diciamo, gli permette di trasformare la luce del sole in energia utilizzabile per queste cose.
La fotosintesi clorofilliana, le so tutte, andiamo.
Bravo Sugar, per stare in tema. Ok, e dicevamo, quindi tutti questi bei colori, oddio, questo bel colore, il verde, che è dato dalla clorofilla, serve appunto alla pianta per ottenere energia. Quindi io adesso mi aspetto. Sime, ma ci sono delle piante che sono anche di un altro colore.
Sime, ma ci sono piante che sono anche di un altro colore, tipo l'acero giapponese, che è rosso.
Esatto, e qua ti volevo, perché il, diciamo, pigmento più famoso è la clorofilla, che è verde. Però all'interno, diciamo, della parte della cellula adibita al pescare l'energia dal sole, ci sono anche altri pigmenti, e ad esempio carotenoidi, antociani, che possono dare colore giallo e rosso.
E la tapioca fustani?
Come se fosse antani.
Beh, con lo scappellamento a destra.
Assolutamente sì. Ok, quindi diciamo, noi vediamo il verde, ma ci sono una moltitudine di colori, perché abbiamo detto che c'è anche il giallo e il rosso che noi non vediamo. Lo vediamo poi quando è autunno, per esempio, che quindi la clorofilla va a perdersi perché la pianta non, diciamo, smette di fare la fotosintesi, e quindi magicamente appaiono tutti i bellissimi colori dell'autunno, che altro non sono che diciamo i pigmenti che ci mettono più tempo a deteriorarsi. E quindi dal verde passiamo al giallo, al rosso, poi tutti quei toni caldi che tanto ci piacciono del foliage.
Ma sai che io sono arrivata a 27 anni senza sapere questa cosa?
Non è una cosa facile da trovare.
Pazzesco.
Da nessuna parte.
È molto romantica, tra l'altro.
Sì, che tra l'altro noi esseri umani vediamo molto bene il verde rispetto ad altri colori, cioè vediamo più sfumature di verde perché ci siamo evoluti, che la terra era praticamente tutta verde, era tutta foreste, alberi.
Oltretutto eravamo arboricoli.
Esatto, esatto, esatto.
Beh, nel mondo della grafica questo crea non pochi problemi, perché ad esempio se apri un programma grafico, vabbè, gli dai il tuo profilo del colore, ma tutti verdi... cioè ne vedi tipo molti di più rispetto a tutti gli altri colori. E è sempre un casino. Se devi fare una grafica verde, cioè non farla, è un casino.
Eh sì, perché riusciamo a vederne molto di più appunto per questo discorso evolutivo.
Ma la stampante no.
Esatto.
Rip stampanti, cioè, dei grafici.
Capì? No. O banalmente li, come si chiamano, i sensori delle macchine fotografiche RGB, red, green, blue. Le parti di green sono il doppio delle red and blue, se non sbaglio, una cosa così. Fatto sa che il verde è più sensibile, ecco. Quantità di informazioni randomiche. Ho una laurea per niente in queste cose, ma vabbè.
Beh, ma ci sta, adesso siamo nel momento spiegone, quindi avanti va bene tutto. Quindi, diciamo, alla fine poi non ti ho risposto del discorso dell'aceto rosso, lì semplicemente questa pianta si è adattata che non gli serve la clorofilla, praticamente, perché alla fine lavorano abbastanza bene anche con gli antociani e gli altri pigmenti, riescono a pescare luce, non così tanta, non così efficientemente, perché appunto, ricordiamo ancora, sono i colori, è la lunghezza d'onda della luce che arriva, viene assorbita un tot dalla cosa che è colorata, l'unica lunghezza d'onda che non riesce a catturare la rimanda indietro.
Esatto, ad esempio se vediamo una cosa rossa, l'oggetto rosso assorbirà tutto lo spettro d'onda degli altri colori e rifletterà solamente il rosso, per spiegare un po' in praticamente quello che ha detto Simon. Sì.
Quindi in natura, diciamo, sono colori comuni, appunto il verde e il rosso e il giallo, perché diciamo sono le lunghezze d'onda più scartabili, le altre sono più utili e quindi vengono trattenute. Ma su questa cosa magari torniamo tra un pochino.
Ottimo.
A proposito di piante, c'è una parte di alcune piante, insomma, che è famosissima, le conosciamo tutti, i nostri bellissimi fiori.
Oh, i fiorelli, la fiora!
La fiora!
La parte forse più colorata delle piante.
Esatto. Perché Ayla sono colorati i fiori?
Perché mi fanno allergia.
No.
Perché hanno i petali.
Sì, ok, cosa gli serve essere colorati secondo te?
Il sole.
No, ti aiuto io. È per attirare gli impollinatori.
Ok. Regà, cioè, stavo scherzando.
Sì, mi stava prendendo per il culo, esatto. E dici, c'è il rosso, giallo, eccetera, per attirare l'impollinatore. E fin qua, vabbè, banale. Però in realtà svelano un segreto. Mm. Se visti alla luce ultravioletta, i petali dei fiori non hanno solamente il colore che vediamo noi.
Ok.
Hanno delle strisce, praticamente, che indicano, come un bersaglio, indicano all'impollinatore che riesce a vedere la luce UV, okay, lo spettro dell'UV, a differenza nostra.
Sì, perché piccola parentesi, l'occhio umano riesce a recepire solo una, da un range di frequenza.
Esatto.
La famosa luce visibile, esatto, che noi dall'alto della nostra, come dire, fare quelli che ne sanno di più, abbiamo chiamata luce visibile, ecco, solo per non dire luce poco che ne vediamo noi.
Esatto.
Esatto, esatto. Gli insetti appunto vedono l'ultravioletto e quindi questi pattern sui fiori fanno sì che loro becchino perfettamente dove c'è il nettare, quindi il polline, per riprodursi. Ma sono una figata, cioè alcuni hanno proprio come un bersaglio, cioè la parte esterna,
colpire qui.
Esatto,
esatto, esatto. La parte esterna all'UV risulta chiara, poi hanno una banda nera scurissima, nera è sempre UV, è sbagliato dire nera, però più scura, scura. Grazie, più interna, e il centro è chiarissimo. Quindi,
cioè, che non puoi sbagliare.
L'ape
proprio
dall'alto vede proprio una piazzola dell'elicottero su cui atterrare, fantastico.
Non lo sapevo, che figata.
Sì, strabello.
Però
questo appunto perché le api e anche altri tipi di
impollinatori
e anche altri tipi di insetti, non mi veniva insetti, è una parola troppo difficile, scusate, riescono appunto a vedere la luce ultravioletta, che è un altro pezzetto di luce che noi non riusciamo a vedere. E dopo ci sono animali che vedono anche un altro pezzetto di luce.
Gli infrarossi.
Sì, i serpenti. Sì.
Ah, ok, vero. Infatti sì, mi ricordavo qualcosa.
Yes.
Serpenti, che tra l'altro non lo vedono neanche con gli occhi. È una
col cuore.
Col cuore. Serpentello tenerello. No, hanno, come dire, dei buchini intorno, okay, alla bocca, che lì li consente di vedere, non so come, roba molto di biochimica, non lo so, di vedere l'infrarosso.
Pazzesco.
Vedono il topino tipo proprio rosso con lo sfondo grigio. Classici occhiali di chi ha giocato a COD.
Esatto.
Quando metti modalità infrarosso vedi il calore del nemico.
E tutti questi fiori fatti a bersaglio, chiaramente gli insetti partono e vanno lì convinti. Quindi ci sono altri insetti che hanno detto, ma se io mi vesto da bersaglio e sto lì, mi arriva la pappa pronta. E così fanno degli insetti predatori, ad esempio delle mantidi o ad esempio aracnidi, dei ragni, che sembrano veramente dei petali di fiore, stanno lì e loro aspettano solo che l'ape arriva convinta di impollinare e invece viene mangiata brutalmente.
Questo è il ragno gambero e tra l'altro lui è in grado di cambiare colore, perché ovviamente i fiori ce li hai giallo, bianco, lui si sposta magari sul fiore bianco e lui è bianco, che tra l'altro all'UV, lui visto all'UV è super acceso, quindi sembra il nettare.
Madonna.
Cioè lui ha questo adattamento evolutivo che se esposto, se visto con un filtro UV è strabrillante, quindi attira addirittura l'ape lì, nel caso dell'ape.
Quanto
comunque
è grande?
È minuscolo come un'unghia.
Bene. Cioè se no ce l'aveva tutte lui, capito?
E lui quando si sposta sugli altri fiori, che era su bianco, adesso va sul giallo, con calma, non come il camaleonte che si cambia veloce, diciamo, lui con calma sta lì e riesce a diventare giallo.
Pazzesco.
Incredibile.
Mi hai citato il camaleonte e quindi a questo punto toccherà parlare di forse l'animale colorato per antonomasia, che è il camaleonte. Questo simpatico esserino lucertolino che se ne va a spasso in maniera molto quieta.
Sincopata.
Sì, sincopata è il termine che stavo cercando. Grazie. Molto simpatico, con questi occhi sporgenti che vanno dove vogliono loro, questa linguetta lunga, ha tantissime caratteristiche incredibili il camaleonte. Se volete approfondire proprio il camaleonte vi consiglio il video su YouTube di Barba Scura X, che non va proprio nel dettaglio su tutto. Noi ci concentriamo sul colore. Allora, cambia colore il camaleonte, prima roba. Non è vero che tu prendi un camaleonte e lo metti su un foglio colorato, lui prenderà il colore di quel foglio.
Come non è vero?
No, leggenda metropolitana.
È una leggenda metropolitana.
Puntata bufale 2.0.
Ci sono rimasta malissimo.
No, purtroppo non è...
Ma io ho visto dei video.
Sono fatti probabilmente con della CGI brutta.
Ah, ok.
Però no, purtroppo non è così romantico il camaleonte che vede una bandiera arcobaleno e si arcobalenizza, ma invece lui va in base alle emozioni, in base a, in realtà, proprio lo stress, mi verrebbe da dire, lui va da un colore a un altro. E anche in base a un'altra roba di cui parliamo dopo. Allora, praticamente, come funziona un camaleonte che cambia colore?
È un quattro tempi.
Sì, va a miscela al 2. Allora, sotto la pelle ha uno strato di cellule che si chiamano cromatofori. Queste cellule contengono vari tipi di pigmenti. Sono queste... adesso cerchiamo di usare dei termini facili. Queste tipo sacchette con dentro questi colorini che, in base a come vengono compressi da stimoli elettrici, nervosi, diciamo... il colore si concentra oppure si
disperde
e quindi cambia l'intensità del colore e il tipo di colore. Ok, e questo è una tipologia, quindi ha questa gamma di colori. In più il camaleonte sotto questi cromatofori ha un altro tipo di cromatofori speciali che si chiama iridiofori, che sono fatti a forma di cristallo e quindi praticamente riescono a riflettere la luce, quindi sono come degli specchi messi sotto questi colori e quindi mandano fuori un altro tipo di colore. Quindi se il camaleonte con i suoi cromatofori fa il giallo,
ok,
e poi con la iridiofori sotto, che sono a specchio, lui riflette il blu,
ok,
lui diventa verde.
Ah.
Perché lui mi riflette del blu sul giallo, giallo più blu fa verde.
Figo.
Pazzesco.
E con questo può fare tutta una gamma di colori a cui siamo abituati, oltre appunto al blu.
Però non dipende da lui, cioè dipende da
un grado di stress e da come poi questo stress, diciamo, anche delle reazioni ormonali, credo, sì, reagiscono, sì, su questi cromatofori, su queste cellule, e in base a quello poi si assesta il colore.
Tipo quando è in amore, che deve lottare con gli altri maschi, lì spazia dei colori accesissimi, proprio continua a cambiare molto perché è stressato, è emotivo, emotivamente fragile.
Beh.
Ormoni a tutta, voglia di fare a pacche, friccicorio, quindi bam, colori.
Comunque mi avete rovinato l'infanzia.
Sì, perché tutti pensavano per il mimetismo, ma in realtà lui è già verde, vive nel verde. Cosa gli serve cambiare? cambia per dare un messaggio ai suoi colleghi, amici.
Te faccio nero.
Esatto, esatto.
Quello, oppure anche con gli iridiofori, riesce anche a gestire la quantità di calore che assorbe.
Esatto, essendo a sangue freddo direi esatto. Che è una bella skill.
Eh sì, molto comoda.
Tra l'altro anche, ad esempio, le trote hanno i cromatofori.
Ah.
E voi dite, ma sì, cambiano colore anche le trote, sì.
Ma perché si chiama tipo trota iridata, una roba del
no,
genere?
No, iridea, ma quella è la specie perché ha una iridea. Linea... Una linea sul fianco che ha questi colori che ricordano l'arcobaleno, l'iride,
okay.
No?
Ok.
Però i piccolini, soprattutto gli avanotti, i giovani, no, gli avanotti ho sbagliato, il livello dopo, diciamo le trotelle,
okay.
Hanno i cromatofori tipo camaleonto, molte, camaleonto, non si è lavato, no, molto meno prestanti, insomma, okay. Molto meno potenti. E infatti se te li prendi e li metti in una vasca chiara, bianca, pian piano, con calma, tipo il ragnetto di prima, okay. Con molta calma, si schiariscono.
Pazzesco.
Non diventano bianchi, ma si schiariscono.
Pazzesco.
Sì, l'effetto dei cromatofori c'è su più animali e dopo, diciamo, la cosa figa del camaleonte è che riesce in una maniera veramente veloce.
Velocissima.
A fare questo cambio. Riescono anche altri animali con tempi più lunghi.
Esatto.
Bom, troppi spiegoni. Secondo me ci starebbe bene
una canzoncina
per staccare,
sì,
un po'.
Smorzaci un po' i cervelli perché sennò esplodiamo. Cambiamo colore anche noi.
Allora, io mi sono preparata tre canzoncine un po' impegnate, perché comunque è la puntata sui colori che uscirà a fine maggio, primi di giugno, e ragazzi, entriamo nel Pride Month, quindi più bello che questo parlare di colori. Però volevo iniziare con una canzone bella potente, bella hard rock. Direi metal invece questo giro.
Daghe tutta.
Ecco, e ci ascoltiamo i Judas Priest con Electric Eye. Oggi non riesco a parlare inglese. Electric Eye.
Tranquilla, io non riesco mai.
Abbiamo i preti di Giuda con occhio elettrico.
Esatto, prima però vi racconterò una cosa caruccia. Una cosa che potrebbe essere inaspettata. Nel 1998 il cantante dei Judas Priest, Rob Halford, fa coming out a MTV, cioè uno degli dei del metal, che può sembrare una community, non dico omofoba, però, cioè, sai, sono tutti duri cattivi, poi lui era il divo, sempre vestito in pelle nera, pieno di borchie, pelato, con la barba, che arrivava sull'Harley Davidson in concerto, cioè, capito, l'ideale di maschio virile, no? E ha fatto coming out e ha anche mostrato un attimo di riguardo nel farlo, perché ha detto, boh, cioè, mi piglia un po' male sta cosa, non posso più fare tour in certi posti perché mi lapidano, cioè... Non è che è proprio una cazzata. E invece la community si è dimostrata molto supportive, aperta, inclusiva. E sono molto felice di ciò.
Mai dubitare dei metallari. We'll be right back.
ora Rob ha 71 anni, ha 71 anni e ha sposato con suo marito Thomas.
Grande, se continua a far metallo così può sposarsi chiunque voglia lui.
Me. Sposa me.
Esatto, esatto, esatto. E mantienimi anche magari.
Grazie, sarebbe gradito.
Beh, ma abbiamo parlato di animali che cambiano colore, no? Grazie ai cromatofori e altre varie attrezzature della natura. Altri animali che fanno questo sono i cefalopodi, cioè seppie, polipi, calamari. Si adattano molto bene. Tra l'altro alcuni polipi riescono addirittura ad assumere la forma di una...
Polpi.
Polpi, meglio?
Hai detto polipi. Poi ci torneremo perché polpi e non polipi.
Vabbè, non lo so.
Sono polpi che cambiano forme e colori in maniera strana.
Ecco, bon, perfetto. Fortuna che c'è il sime che mi trascina al successo. Loro riescono addirittura ad assumere la forma di uno scoglio, cioè gli vengono fuori delle protuberanze dal corpo, vabbè.
Pazzesco.
Però c'è questo calamaro, il calamaro di Lesson. Lesson number one. Esatto, proprio scritto così. Che si pensava non cambiasse colore. Perché?
Malfidenti.
Esatto, molto malfidenti. Perché cosa succede? Gli altri lo noti che cambiano colore perché vivono sul fondale. E quindi il fondale cambia spesso, c'è la roccia, c'è la sabbietta. Quindi questi si muovevano, okay, e in base a dove si trovavano, mutavano, cambiavano colore. Questo qua vive nella colonna d'acqua. Perciò lui di base sta trasparente.
Nel mezzo. Okay.
Sta nel mezzo e quindi sta trasparente per riflettere la luce. Fine. Okay. E così lui è a posto, si mimetizza, caccia, scappa, fa le...
Immagino questo pesciolino tranquillo. C'è un polpo qua.
Ma mica trasparente come un vedro, no dai.
Magari un pesciolino distratto.
Sì, quell'altro.
Dori.
Esatto, esatto, povera Dori.
Un saluto a Dori.
Finale alternativo.
Insomma, come hanno scoperto che cambia colore? All'Okinawa Institute, in Giappone, un tizio, un ricercatore, si è dimenticato di pulire l'acquario dove avevano sto calamaro di Lesson. E il giorno dopo non lo trovava più. Dov'è? Non lo vedo. Dov'è? Calamaro ha preso il colore delle alghette che si erano formate su...
Pulite sempre i vostri acquari.
ma da allora, grazie a questa scoperta, diciamo, fortuita, per studiarlo mettono all'Okinawa Institute dei vetri colorati dentro gli acquari.
Okay.
Oppure puliscono mezzo acquario e mezzo no, così vedono i tempi di transizione del colore.
Diciamo che gli è pigri. No, scherzo.
Ma pensa a te, per caso hanno scoperto che anche questo calamaro cambia colore.
No, non è che non lavo i piatti perché voglio fare degli esperimenti.
Esatto, esattamente.
Che robe, i polpi e i polipi. Vogliamo parlare già di quello?
Ma sì, buttamela lì, visto che non lo so, quindi...
Polpi e polipi. Certe volte nel parlare comune si riferisce al polpo, il simpatico amico un po' mollo con 8 tentacoli, chiamandolo polipo, che però non è zoologicamente corretto. Lui è il polpo. I polipi, invece, sono una classe di animali. Una classe... non credo che siano una classe. Ma vabbè, noi siamo tra amici. E allora, sono questi animali più imparentati con le meduse e gli anemoni. E... chi sono questi polipi? Dove dobbiamo andare a cercarli? Beh, li andiamo a cercare nella barriera corallina, perché sono quelli che formano i coralli. I coralli, questi sassoni colorati, in realtà sono colonie di esseri viventi molto piccolini che riescono a produrre uno scheletrino, diciamo, di carbonato di calcio, che quindi va a formare queste fantastiche strutture, e si nutrono mangiucchiando qua e là quello che passa. Oppure... oltre a mangiucchiare qua là quello che passa, immaginatevi come dei piccoli come dire, beh, gli anemoni, quelli di Nemo, bene o male li abbiamo in mente, una cosina simile però molto piccolina, e passa filtrando. Oppure hanno queste simbiosi, il nostro caro vecchio amico che è la simbiosi, con delle piccole alghe che vivono dentro di loro. È un endosimbiosi, quindi questo polipino fa entrare dentro di sé quest'alga fa la fotosintesi. E quindi, come dire, l'alga ha il vantaggio di essere portata più verso la luce perché la porta in alto con la struttura del corallo. E il corallo ottiene il glucosio, quindi gli zuccheri che l'alga sintetizza dal sole. Dicevamo prima, la fotosintesi si può fare con diversi colori, verde, il rosso e il giallo, quindi otteniamo le barriere coralline.
Che meraviglia.
Bellissime, colorate. Spettacolo. Grazie alla fotosintesi clorofilliana.
E grazie a noi tra un po' invece non ci saranno più.
Esatto, perché ahimè, cosa succede? Questi piccoli animali sono un piccolissimo animaletto con dentro una piccolissima alga, quindi cioè, vivono lì appena appena per miracolo. Noi li stiamo surriscaldando gli oceani e quindi con innalzamenti di temperature anche di 1-2 gradi dell'acqua del mare, oppure un aumento dell'acidità, quindi una diminuzione del pH, questi consociazioni, diciamo, non lavorano più bene. Succede che tipo il polipo non riconosce, quindi il corallino non riconosce più l'alga come un amico, la manda via, però prima roba si scolora perché non ha più il suo colore, poi muore di fame perché non ha più niente che gli dà il glucosio tirato fuori dal sole e quindi tende a deperire. Resta uno scheletro di carbonato di calcio che è bianco e abbiamo lo sbiancamento dei coralli, che è un fatto piuttosto grave che sta avvenendo a ritmi abbastanza elevati, diciamo in tutta la fascia dei mari più caldi del nostro globo.
Fenomeno del bleaching si chiama in inglese.
Bravo,
dato
Bobo,
un termine apposta.
Non mi ricordavo assolutamente il termine giusto inglese.
Che tradotto è tipo candeggiamento, una roba del
Mamma
genere.
Mia.
Sì, ma rende l'idea.
Molto l'idea.
Fa
sì.
Molta impressione.
Sì, fa piangere quasi vederli proprio. Avevo visto un documentario che c'era il paragone prima o dopo nel giro di niente, 6 mesi, 1 anno, è una roba impressionante.
Mamma mia.
Dopo, in realtà, in situazioni gravi ma non gravissime, il corallo, pur di salvare, diciamo, la sua amica alga, che gli dà il cibo, riesce a, come dire, produrre altri pigmenti per provare a proteggerla. È il caso di alcuni coralli che sembrano fluorescenti, tipo un rosa sparatissimo. Quello in realtà non è un colore proprio del corallo, ma è il corallo che prova a salvare la sua alga amica da morte certa. Il fatto è che deve essere una situazione temporanea, è un sistema per salvaguardarsi da una situazione che, ok, è un momento, potrebbe succedere qualcosa di brutto, cerco di salvarti, però col riscaldamento eccessivo dopo un po' anche quel sistema non... purtroppo non aiuta.
Io sapevo di questo artista, di cui non ricordo il nome, che in pratica aveva scolpito queste appunto sculture, se non sbaglio in Sud America.
Messico,
ottimo. E le metteva a un tot di profondità, adesso non so i dati tecnici, e in pratica per lui erano un'opera d'arte in collaborazione con Madre Natura, perché lui faceva la scultura, la affondava dove andava affondata e c'era su un tot di cose che non so, che aiutano la ripopolazione dei coralli e quindi l'opera d'arte viene conclusa da Madre Natura, no? E poi non so se le abbiano tirate su, spero di no.
No, sono ancora lì, ci fanno. Adesso, tra l'altro, le ha messe giù qualche bel anno fa.
Ok.
Adesso si è fatto sul corallo e c'è gente che paga un bel po' per
che
andare
bello.
Giù a vederli.
Top. Questa è l'arte che ci piace.
Turismo sostenibile anche, direi. Va bene, se parliamo di coralli vi posso introdurre un simpatico animaletto della barriera corallina o dei mari caldi, diciamo. Si chiama damigella, è un pesciolino. Ce ne sono di vari tipi, vari colori, un sacco di specie. Vi parlerò della damigella gialla.
Non della damigiana?
Damigiana gialla. Damigiana bianco, di bianco piuttosto che giallo. È un traminer, dai, un po' giallino. Comunque, la damigella è particolare perché sono tutte gialle e dici, vabbè, come fanno a distinguersi tra loro? Non è che, non so, fa dei vocalizzi, è un pesce.
Blu, 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 blu.
Quell'altro fa, forse così si capiscono. Ah, ancora una volta, questo animale riesce a vedere l'ultravioletto.
Mm-hmm.
E una volta visti all'ultravioletto hanno dei disegni, delle striature che sono diverse da individuo a individuo all'interno della stessa specie e da specie a specie.
Wow, le damigelle tatuate.
Esatto, damigelle tatuate. Quindi loro riescono a riconoscersi in questo modo, senza attirare l'attenzione dei grandi predatori tipo gli squali, che invece non vedono l'UV, okay. Dopo sentono, percepiscono il campo elettrico del loro cuoricino, quindi vabbè.
Mai una gioia.
Mai una gioia. E tra l'altro è comodo vedere l'ultravioletto in profondità perché è uno degli spettri è lo spettro d'onda che arriva più profondo.
Mm-hmm.
Ad esempio il rosso è il primo che sparisce in profondità. Okay. Dopo va dopo c'è il giallo che sparisce, poi il blu, il viola e l'ultravioletto poi resiste in profondità, quindi loro riescono a distinguersi fra specie e fra individui anche a diversi metri sott'acqua.
Infatti si chiama ultravioletto, più basso, e infrarosso, il più alto, no?
Questo lo sai meglio tu, penso.
Però avrebbe senso, un sacco.
E, tra l'altro, hanno scoperte le specie diverse, perché loro vedevano tutti i pesciolini morfologicamente uguali, gialli, ricercatori parlo, le hanno scoperte inquadrandole con una telecamera che vede l'ultravioletto, e lì hanno scoperto le diverse specie, se no... magari esistevano, si estinguevano anche, non sapevamo neanche fossero state qua.
Comunque, se ai tempi delle medie le mie professoresse e i miei professori avessero guardato con la luce ultravioletta dell'inchiostro simpatico sui temi, avrebbero trovato molte cose. Io ve la butto lì.
Infatti, la damigella è proprio un codice segreto, come quella, l'inchiostro magico, uguale.
Abbasso la matematica, madonna quanto ero punk.
Inchiostro simpatico. Non fatelo però con le lampade ultraviolette negli alberghi dove andate a dormire.
No, non fatelo.
Potete trovare cose molto peggiori che abbasso la scuola.
No. O nelle macchine usate che comprate, magari.
Vero.
Meglio di no. Ok, abbiamo parlato di questo pescetto giallo fluo.
Giallo, bello giallo.
Bello giallo. Colori accesi. Nella natura ci sono diversi animali che hanno dei colori un po' sparaflesciati. E però di solito questo colore è un avvertimento. Quando un animale vuole fare brutto, spesso si colora tutto.
Che figata.
Ci sono un certo tipo di colori, principalmente il giallo, il rosso, l'azzurro, belli luminosi, di solito su fondo nero, su fondo bianco, o anche il bianco e il nero comunque, che danno un chiaro segnale nella natura in generale, che è: non mangiarmi, fai una brutta fine.
E questo viene usato anche come difesa, immagino.
Esatto.
Per i più furbacchioni.
Esatto. Parliamo allora prima degli animali che sono effettivamente tossici.
Ok.
Ok. Chiaramente se sei, ipotizziamo, una piccola ranocchia, appunto perché sei piccola, puoi essere mangiata da un numero di predatori e cercherai di stare la più nascosta possibile. Però se tu fossi velenosa, la cosa migliore sarebbe che tu fossi estremamente riconoscibile, con dei colori sparaflesciatissimi, così che basta che uno, ahimè, ci rimetta o una zampina o tutto, per insegnare a una sequela di gente che no, è meglio non mangiarla, quella ranocchia lì. E per le ranocchie nello specifico è famosissimo il caso delle arrow frog, che sarebbero delle piccole ranocchiette nell'ordine di pochi centimetri.
Un'unghia, anche come il ragnetto di prima.
Ecco, che vivono tra il centro e il Sud America, che si chiamano arrow frog, rana freccia.
Ok.
Scusate il mio inglese, prima o poi migliorerò, forse no. Perché praticamente gli indigeni della foresta amazzonica usavano prendere le frecce e passare la punta sul dorso di queste rane per intingerle del loro veleno, che era una tossina molto forte, e poi usarla per andare a caccia. Che
Apocalypto è molto... intensifies.
Sì, perché una cosa di genere.
Le rane hanno il veleno sulla pelle, non è come i serpenti che hanno il morso velenoso o un aculeo.
Sì, che è un tribolare tirarglielo fuori.
hanno la pelle sulla pelle.
Sudano veleno.
Esatto, bravo, sì.
Per dirla proprio così, terra a terra, sudano veleno, quindi non prendete in mano le rane colorate.
Pensa a una palestra di ranocchie, sudano tutte, sì.
Casino fanno.
E comunque, quindi abbiamo tutti questi infiniti animalettini coloratini e tutti, oh che bello l'animalettino. In realtà è proprio un segnale, come dire, ti ammazzo. 100-100, stai fermo con quelle mani lì piene di dita, io ti ammazzo.
Che beh, come l'ha detto, ti ammazzo.
Mi è piaciuto molto.
Bellissimo.
Quindi occhio nelle foreste tropicali sudamericane dove mettete i piedi scalzi. Forse un problema delle rane a quel punto forse è il minimo, perché c'è un sacco di altri animali che potrebbero mangiarvi le dita dei piedi.
Tipo i narcotrafficanti.
Anche, quelli sono molto peggio delle ranocchie. Altri animali per buttarli lì più vicini a noi magari è la salamandra, classica salamandra, se andate nei boschi quando è un po' piovuto così e può darsi di incontrare questo animaletto plim plim plom che se ne va con il simpatichello.
Io non ho mai visto una.
Devi andare al comune, c'è la salamandra apposta dove fare il convegno.
Badum. Questo ha fatto male.
Dovremmo istituire il bobometro.
Qui il bomometro ha fatto già il giro.
Si è rotto.
No, altrimenti mi cacciate. Con arco e frecce qui in tinte, esatto, di veleno però.
Esatto.
Che quando ti becchiamo poi è finita.
Esatto.
È più tipica, diciamo, preferisci uscire proprio nei momenti tipo dopo le piogge, quando il bosco è bello umido. Quindi magari se si va di solito noi invece andiamo nel bosco quando c'è il caldo, il sole e abbiamo voglia, certo, di fare una passeggiata. E quindi magari è facile non incontrarsi. È più magari girando in alta montagna, magari girando in vallette nascoste che c'è un po' più di umidità, okay, e si va a trovare, perché comunque è un anfibio, preferisce avere un ambiente umido, sennò si secca lì come okay, in datero, e quindi meglio di no.
Poretta.
Un altro invece particolare ancora, questo fatto di essere colorati e dare un segnale di pericolo è detto apossematismo. Ne avevamo parlato in un crucibelva tempo assai.
Sì.
E comunque un altro animale apossematico è la moffetta, per esempio, che è bianco e nera. Che, come mai questo colore è così sgargiante? Perché se te dà una puzzetta te lo ricordi per sempre.
La puzzetta chimica.
E poi per tornare, per concludere su questi animali fluo, appunto diceva Ella, c'è anche degli animali furbetti, perché appunto ci sono degli animali che dicono: beh, io non sono velenoso, sto un po' nel mio, ma come posso fare a difendermi dai predatori? Ma se mi vesto come quello lì che fa brutto, forse me la sfango. E in questo caso si chiama mimetismo batesiano.
Mimetismo falso.
Falso, esatto. Che è quindi questa specie innocua che imita una specie pericolosissima e quindi la sfanga, diciamo, in questa maniera. Ad esempio c'è una mosca che imita un ragno. È stranissima, praticamente sulle ali ha tipo disegnato le zampe e quindi, vista così al primo impatto, sembra un ragnetto appoggiato lì e quindi chiaramente fa un po' più paura, penso a degli insetti un po' più grossi, insomma a un merlo non penso faccia tanta più paura. Oppure c'è anche dei ditteri che sembrano delle vespe, quindi colorati di giallo e nero.
Dittero uguale moscerino.
Ah, ok.
Tutte quelle cose...
Sai cosa pensavo fossero?
Cosa?
Quelle cose di cui avete parlato durante la puntata dei crostacei, la prelibatezza.
I Perseves.
I Perseves.
È perché ho fatto il collegamento ditteri, dito, con, cioè vabbè.
Unghione, Perseves.
Devi mangiarne un po' di ditteri per arrivare al livello proteico dei Perseves.
Se vai in moto e canti ne mangi tanti ditteri.
Vabbè amici, ma abbiamo parlato di tanti colori, di giallo e di blu, e io vi metto una canzone adesso che si chiama Pink, quindi rosa. E comunque, con questi tre colori, volevo dirvi che otteniamo una bandiera molto particolare, che è quella della pansessualità. E voi mi direte, ma che vuol di?
Ma che vuol di?
Bravissimi. Allora.
Sono tre colori.
Sì. L'artista che vi metterò adesso si chiama Janelle Monáe.
Ah, pensavo si chiamasse Rosa.
No, quella è sua sorella, Rosa Monáe. Ecco, e nel 2018 ha fatto coming out come pansessuale. Il pansessuale o la pansessuale o le pansessuale è una persona che prova attrazione emozionale, romantica e o sessuale verso un'altra persona indipendentemente dalla sua identità di genere. Cioè ti innamori di chi ti innamori. Te trombi chi te trombi, insomma. Ecco, e è una cosa molto molto bella. E in più, questo brano, in realtà dei suoni di questo album, sono stati prodotti assieme a, così, uno a caso, Prince.
Wow.
Il primo che passava di lì.
Così.
La Purple Rain, e tornano i colori.
Esattamente.
Thank you.
quanto amo questa canzone, Celebrazione della creazione, perché dice che, insomma, tutte le parti più oscure e nascoste dell'essere umano che equivalgono alla creazione sono rosa. Se guardate il video si capisce.
Esplicativo, oserei dire.
Molto. Complimenti alla stylist.
È sfigativo.
Lollone. Mi collego al volo con un appuntino, perché abbiamo detto che questa canzone si chiama Rosa.
Pink.
Pink. Ci abbiamo un animale pink? Sì, il fenicottero. Il fenicottero rosa. Perché il fenicottero è rosa? Come mai? Non si sa. Lui nasce che è grigio. Grigio però, dai.
Tristesse.
Un attimo a rivedere lo styling qua. Facciamo una veste grafica migliore.
Esatto.
Quindi cosa succede? Lui mangia un sacco di gamberetti.
Ok.
Questi gamberetti sono rossi.
Ok.
E quindi lui assorbe questo colorante dei gamberetti e diventa rosino.
È una cosa bellissima.
Che il colorante è l'extrasantina.
Bravo Bobo. Io non l'avevo trovato il nome del colorante, anche perché sono andato un po' a memoria, lo ammetto. Però è così. Prima sono grigi, poi a forza di mangiarsi gamberetti diventano rosini. Belli come piacciono a noi, sti fenicotteri rosa.
Che belli.
A proposito di gamberetti, che sono dei crostacei, c'è un crostaceo potentissimo, che è la canocchia pavone. Ridi, ridi. Se te la trovi davanti ti caghi sotto.
Probabile.
Lei è potentissima perché appunto sta chela, ma forse ne avevamo già parlato,
sì.
Che per dare dei colpi forti, dei pugni forti che riesce a spaccare.
La boxer.
No, quello è un altro.
Ah no.
Quello era, vabbè. E questa qua praticamente con le chele crea una forza d'impatto tale da riuscire a distruggere i carapaci degli altri granchi di cui si nutre, e anche vetri di acquari.
Mamma mia, ma quanto è grande, scusami?
20 centimetri. Devastante.
E sei lì che dormi con l'acquario sul comodino.
Pah!
E senti, pah! Acqua, un sacco di acqua.
E lei che ti salta sopra, dammi da mangiare.
Abbiamo appena dato delle idee per almeno 5 film di serie Z.
Sì, ma anche perché questa, oltre ad avere questa arma, lei è l'animale con la vista migliore del mondo animale.
Ah sì?
Oltre che è coloratissima, e quindi l'ho presa per i suoi colori, che appunto c'ha questa coda, tra virgolette, che ricorda quella del pavone, l'occhio che ha sulla coda. Ma poi...
O Sauron.
Esatto. Ma poi ha questa vista formidabile, perché i colori vanno di pari passo chiaramente con la vista. Lei in pratica ha... Parlavamo di recettori prima, noi ne abbiamo 3, hai detto, RGB, no?
Sì.
Red, green and blue.
Sì.
No, sì,
l'ha detto Sime, io mi devo le responsabilità.
L'ha detto Sime.
Sì. Allora, noi primati abbiamo 3 recettori del colore, che sono sì, appunto red, green e blu, rosso, verde e blu, e ce l'hanno solo i primati. Tutti gli altri animali viaggiano a 2 colori, perlomeno i mammiferi.
Questa ne ha 16.
Madonna.
Ok.
Riesci a vedere...
Dimmi sti 16 colori adesso.
Hai cru.
Terra di Siena.
Terra di Siena.
Pervinca.
Pervinca. Cobalto. Avorio. Cobalto. Grigio fumo di Londra.
Petrolio.
Petrolio.
Rosa antico.
Grazie, tinteggiamo casa, non so, mi lasciate parlare o no? Allora, questa ha 16 recettori e ha gli occhi indipendenti, praticamente ha gli occhi montati su delle strutture che possono ruotare indipendentemente quasi 360 gradi l'uno.
Esorcista, levati.
Bravissima, ma non è finita qua.
Foto.
Ogni occhio, ogni macro occhio...
Ha 2 occhi.
È ne ha 6. Ogni occhio ne ha 6, spiego meglio. A parte che è fatto da tantissimi occhietti piccoli composti, come quelli delle mosche. Capito com'è? E questo macro occhio è diviso in 6 aree. Ogni area ha una banda nera che sarebbe la sua pupilla.
Terrificante.
Devastante, devastante. Tra l'altro i recettori di prima del colore, che ne ha 16 tipi, in ogni cellula, in ogni occhiettino ce ne sono dentro miliardi.
Madonna.
E ognuno collegato al cervello.
Pazzesco.
È una roba fuori di testa.
Un arbitro incredibile.
Esatto, di qualsiasi sport contemporaneamente.
Esatto.
Basta lei per tutte le Olimpiadi, una sola.
Esatto.
Non lo vorrei mai come prof di grafica o fotografia, post-produzione. Ciao.
Ciao.
Questo verde non è verde.
Esatto.
Riesce a vedere anche, riesce a polarizzare la luce, che qua non vado nel dettaglio perché roba da fisici è un casino. Comunque.
O da Pink Floyd.
Esatto, esatto. E in pratica funziona un po' così queste aree dell'occhio. Nelle prime quattro vede anche l'UV, oltre a tutti i miliardi di colori che vede che noi non ci immaginiamo neanche. E in ogni area ci sono diversi recettori di UV, quindi vede più UV diversi, tra l'altro.
Mamma mia.
E tre aree dell'occhio, dello stesso occhio, macro occhio, vedono, mettono a fuoco un punto, mm-hmm. diciamo. Le altre tre vedono la profondità. In pratica, con un occhio solo, fanno quello che noi facciamo con due occhi.
Pazzesco.
Una macchina da guerra.
È inimmaginabile.
Una macchina da guerra. Io non vorrei mai essere una preda di questo qua, perché...
O un acquario.
O un acquario.
Veramente il bullo dell'acquario.
Sì, sì,
tipizza anche l'acquario. Hai detto canocchio a pavone, io adesso mi collego, ho finito i macro argomenti, adesso io arriverò con delle
perle sue, del suo cervello,
così,
delle sue
delle robe a memoria,
e io apprezzo tantissimo sta cosa,
perché hai detto pavone, che il pavone è famoso per questa ruota poi con gli occhi blu, ma più che il comportamento del pavone, che magari vedremo un'altra volta, è il fatto del blu, perché uno dice vabbè, blu, ma se ci fermiamo un attimo a pensare quante cose blu ci sono in natura. È un colore difficilissimo, perché bisogna, perché coi cromatofori non lo puoi fare. Devi avere delle strutture strane, come abbiamo visto ad esempio per il camaleonte, gli iridofori, che sono dei cristalli che rifrangono la luce in un'altra maniera, oppure le farfalle, ad esempio, ci sono dei tipi di farfalle blu, di cui assolutamente adesso non mi ricordo il nome, che praticamente le farfalle, le loro ali sono composte da squame, tipo delle tegoline, tutte colorate. E per ottenere il blu non è perché queste tegoline sono colorate di blu, è perché sono posizionate a un angolo tipo di inclinazione per cui la luce si rifrange a una maniera per cui poi ci appare blu.
Wow.
Ed è per quello che è tipo cangiante come colore,
sì,
blu.
Metallizzato tipo.
Perché non è un vero colore, ma è una rifrazione della luce che a te arriva blu.
Come la ciniglia.
Chi è la ciniglia?
È un tipo di tessuto.
Ah, ok, quello tipo dei divani che fai così con la mano.
No, quello è velluto.
Ah, ok, scusa.
Pensavo un incrocio fra una coccinella e la vaniglia.
Buona.
Adesso vi parlo di un animale che conosciamo tutti.
Il bobo.
Il bobo è un animale rarissimo, per fortuna.
Per fortuna.
Ha una gamba più corta e gira solo intorno alle montagne.
Si sta estinguendo perché è un bobosauro.
Ecco.
Comunque, vi parlo della meravigliosa tigre.
Oh, arg.
Arg, Panthera tigris, nome scientifico. Perché la tigre ha le striscioline? È arancio con le strisce nere. Lei deve, per nutrirsi, perché è anche un bel gattone, ha bisogno di circa un cervo a settimana. E quindi deve predare forte, bene e tanto.
Se avete vicino un tavolo della cucina, ecco, più o meno una tigre grande così. Forse un po' di più. Dipende dal tavolino.
Esatto. E pesa come il furgone che ve l'ha portato. No, non così tanto, ma...
Mamma mia.
Dicevo, deve mangiare questo cervo, questi cervi. Solo che questi animali sono più veloci di lei. Molto sulla corsa lineare, ai 100 metri sono più veloci. Mm-hmm. Quindi, come fa per predare meglio? Mimetismo,
okay.
Gran classico. Mm. Però dici, arancio e nero, ok, finché c'è l'erbetta secca si mimetizza, ma ne ha giungla, che è tutto verde, tutto lussureggiante, l'arancio spicca sul verde.
Eh sì, perché verde e rosso, tra l'altro, sono colori complementari, quindi agli opposti del cerchio,
esatto,
dei colori.
Esatto, quindi ti spicca subito. Cioè, sì. Noi umani la distinguiamo abbastanza bene, una tigre arancio sul verde,
come i papaveri nei campi di
esatto,
primavera.
Esatto. E ci sono chiesti i ricercatori dell'università di Bristol, ma allora come fa a, perché a sto colore qua? Sì, la righina confonde magari le ombre così, ma come fa? Hanno visto come vedono le prede.
Ah, c'è il barbatrucco.
Esatto, c'è il barbatrucco.
Come abbiamo detto prima, noi vediamo a tre colori,
loro a due. Percepiscono praticamente solo il blu e il verde, non hanno il red.
Mazzarola.
E quindi l'arancio, che è figlio del red, per certo, capirci, lo vedono verde.
Grigino.
No, proprio...
Verde?
Verde. Verde.
Okay.
Sì, sì, verde, verde.
Tra l'altro con le righine nere che...
Capito, sembra un pezzo di foresta.
Sì, sì, sì.
Uno può dirti, vabbè, ma ce ne sono animali verde, perché la madre natura non l'ha fatta verde? Perché è un mammifero E noi abbiamo solo due tipi di pigmenti, che è la melanina, due tipi di melanine diverse. E non puoi fare il verde con la melanina.
Se no facevo la fotosintesi di quella via.
Esatto, se no, esatto, se no. Anche perché hai mai visto esseri umani verdi? Oddio, io qualcuno a qualche festa, dopo certe condizioni...
Dopo certe ore si vedono anche gli esseri umani verdi.
Ma noi mammiferi abbiamo solo sti pigmenti, e quindi è un classico esempio, ancora una volta, di evoluzione parallela con la preda.
Pazzesco.
La natura gli ha dato questo arancino, che però la preda vede verde.
Pazzesco.
Bellissimo.
Veramente bello.
Ti tiro fuori al volo un mammifero verde.
Il bradipo, perché è sulle alghe.
Esatto.
I muschi.
Il bradipo è talmente veloce che lì crescono le alghe addosso. E quindi riesce a mimetizzarsi al meglio nella lussureggiante vegetazione. Il bradipo ha di vantaggio il mimetismo, l'alga ha di vantaggio stare in alto sugli alberi e prendere più sole.
Esatto. Simbiosi.
Pazzesco.
Anche qua.
Bene, ragazzi, ce la siamo portata a casa con una certa liscezza, si può dire?
Liscitudine.
Liscitudine. E dato che mi avete parlato di tigri, che immagino siano dei felini,
sì,
esattamente come i puma.
Assolutamente sì.
Io vi giuro che non abbiamo pensato a come collegare sta cosa, è successo veramente, perché adesso vi metto Colors dei Black Pumas, canzone meravigliosa del 2019 che in realtà mi ha perseguitata, perché io non so che cacchio di promozione abbiano fatto, ma era la canzone successiva a qualunque video io guardassi su YouTube. Cioè, ascoltavo una canzone black metal, partivano i Black Pumas con Colors. Ma sono passati 2 anni, ormai me ne sono fatta una ragione, e ve la porto anche perché è uscito da poco il progetto Song From Around the World, che ha avuto come ospitata questi Black Pumas. E in pratica è un evento, diciamo un'iniziativa, per rendere la musica multiculturale e passare il messaggio di pace e unione tra popoli, no? Che non farebbe male. E è organizzata da Playing for Change, che in pratica si impegna a costruire scuole di musica nei luoghi, insomma, meno fortunati dei nostri. E di cosa si tratta? Non è che ci voglia proprio un genio, ma Song From All The World prende una canzone e la fa suonare da tutte le parti del mondo. Complimenti alla tecnica o al tecnico di mix in tutto ciò, perché in pratica fa queste cover anche con strumenti tipici di altre culture, altre etnie. E quindi secondo me lasciarci con questo bel brano con featuring Slash, così Bob è contento, e dare questo messaggio, insomma, di unione, non fa male di questi tempi.
Top. Più colori ci sono, meglio è. Più strumenti ci sono, meglio è.
Esattamente.
Allora, un saluto dalle vostre bestiacce. Ci trovate come sempre gratis su Spotify e Spreaker, e sui nostri social, quali
Instagram e il Telegram.
E comunque, ragazzi, 2 ringraziamenti, uno solito Rockabout Radio per lo spazio, e 2, in un anno, grazie a voi, siamo arrivati ad un numero di ascolti che sinceramente nessuno si aspettava. Mi hanno inviato i dati aggiornati, siamo a 680.
Grazie a tutti.
Grazie a tutti,
ragazzi e ragazze.
Grazie che ci ascoltate così, queste voci volanti.
Esatto.
Siete 680, un giorno possiamo anche trovarci a bere una birretta.
Esatto.
Ci serve solo un bar grande.
E paga Sim.
Ok.
Bene, alla prossima, grazie.
Ciao. I woke up to the morning sky first. Baby blues like the first. When I get up off this ground, I shake the leaf back down to the brown, 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 till I'm clean off. I'm headed to town, town, town. With all my favorite colors, yes sir. All my favorite colors, hang on. My sisters and my brothers.
Let the baby blues birds fly in gray clouds, like walls of blue skies. We gon' fly, feel alright, feel alright. And we a good day.